Ore 14:31, torniamo a trasmettere dalla Blackout House, inizia una nuova puntata di Rolling in the Deep. E allora, bentornate e bentornati qui sui 105-250 FM, torniamo a trasmettere dagli studi di Via Cecchi, dalla Blackout House. Mandiamo un carissimo saluto al a Radio Notav, che ci ha lasciato il testimone, e quindi mandiamo un saluto nell'etere. Rapidamente ricordo i numeri qui per scriverci in studio: Via Cecchi 21 barra e 346 667 3263, oppure 011 249 5669. Appuntamenti della settimana veloci anche legati alla radio. Vi ricordo che questo venerdì c'è il Stacca Future Fest 2025. Dopo l'edizione del 2024, Stacca ripropone il suo evento annuale, un momento in cui suoneranno DJ, gruppi. Trovate gli eventi chiaramente su Gancio Cisti, in cui potete anche andare a sentirvi un po' di pezzi dei gruppi che suoneranno. L'apertura delle porte sarà qui alla Blackout House dalle 21 in poi, quindi ci fa piacere se passate, anche perché è il primo momento, no, che organizza la radio dopo il Blackout Fest che è stato partecipatissimo, e quindi ancora una volta mi sento di ringraziare tutte e tutti voi che siete passati dalla 3 giorni di Radio Blackout. È stato un momento molto importante non solo per noi come radio, ma anche insomma per la città e per la scena musicale torinese nel suo complesso. Beh, qualche novità. Allora, come sentite, c'è in sottofondo, ho deciso a sto giro con questa puntata di incominciare a mettere una base anche nel parlato. Non so se si sente abbastanza, ma spero di sì. Sì, si sente, perché adesso ho fatto il check con il segnale che mandiamo in trasmissione, e niente, è un po' un esperimento, vediamo un po' come funziona, e se no al massimo si torna alle cose precedenti. Vi ricordo come sempre che è partito la settimana prima del Blackout Fest, ormai da quasi 3 settimane, il crowdfunding di Radio Blackout. Lo trovate sul sito Produzioni dal Basso, trovate le altre informazioni anche sui nostri social, quindi su Instagram e Facebook. E c'è anche la pagina sul nostro sito, ma il nostro sito sta subendo un po' dei cambiamenti eccetera, e non è un sito così facile da aggiornare, quindi insomma nel breve periodo adesso dovremmo riuscire anche a mettere il banner sul sito. La cosa che ci tengo a ricordare innanzitutto, che è importante supportare la radio che ha dei costi che comunque ogni anno si aggirano attorno ai 40.000 euro. Chiaramente i costi di trasmissione, gestione, luce, gas, costruzione delle iniziative, acquisto dei segnali radio, eccetera, eccetera. E quindi insomma a noi fa piacere se supportate questo progetto, un progetto che va avanti dal 1992 e che quindi assolutamente ha bisogno di voi, sia nell'ascolto, nella partecipazione, ma anche in momenti come questo nel dare un supporto anche di tipo economico. Quest'anno, oltre al chiaramente alla pagina, trovate anche un piccolo reward, un piccolo ringraziamento per chi fa delle donazioni che vanno dai 30 euro in su. Ci sarà una stampa che potrete ritirare alla distro qui alla Blackout House di Via Cecchi 21 barra A, ed è una stampa fatta dalla Serigrafia Ostile di Roma, dalle compagne e compagni della Serigrafia Ostile di Roma, che ci hanno fatto, ed è insomma anche in edizione limitata per il crowdfunding. Dunque, dove eravamo rimasti la scorsa settimana? Beh, la scorsa settimana siamo andati a Seattle, siamo nel British Columbia, siamo andati nel nord-ovest degli States, nel pieno degli anni Ottanta, insomma, alle radici un po' socioculturali del grunge. Continuiamo dunque questo viaggio sonoro nella Northwest Coast. Quindi siamo sopra la California, la grande soleggiata California. Invece no, anche oggi Torino ha voluto un po' accennare un po' l'ambiente di cui il ho già detto una cavolata. Il British Columbia, la regione del Canada che sta sopra lo stato di Washington. Seattle è nel Washington. Pardon, sì, il caldo fonde anche qui negli studi di Blackout e qui si fa sentire, quindi ogni tanto c'è qualche confusione. Dunque, riprendiamo un po' da dove ci eravamo lasciati. Se la scorsa settimana abbiamo parlato tanto di musica, anche soprattutto delle radici musicali, anche di ispirazione, no? Dall'hardcore punk allo stesso metal, alle sonorità che venivano dalla Bay Area di San Francisco, oggi invece cercheremo di concentrarci un po' di più sul contesto sociale, anche di connetterlo anche alla nostra contemporaneità, perché ci sono molti punti in comune della storia di Seattle legati un po' al Novecento, che forse tutto sommato ci fanno ripensare anche all'ultimo periodo un po' storico che stiamo vivendo qua, non solo in Italia ma anche insomma complessivamente a livello mondiale. Dunque, riprendiamo dall'album con cui ci eravamo lasciati. Era una compilation della Sub Pop Records 100, il primo album uscito dalla casa discografica, che poi sarà insomma il punto di riferimento a Seattle in quegli anni lì, e quindi ci mettiamo gli U-Men con Gila. Dunque, U-Men con Gila dall'EP. In verità il pezzo era uscito all'inizio proprio in un EP degli U-Men omonimo, e poi successivamente era uscito invece nel Sub Pop Compilation del 100 del 1985. Sì, del 1985. Dunque, Seattle, come abbiamo detto anche un po' parlando la scorsa settimana, è proprio geograficamente, diciamo, isolata, è l'ultima città, è l'ultimo stato, diciamo, degli Stati Uniti continentali continuativi, no? Che non sono interrotti da niente, perché poi cosa c'è? Poi c'è The Last Frontier, ovvero l'Alaska, che però è divisa, e qui sì, quello che ho detto prima, dal British Columbia, Canadese, e quindi insomma non è il, come sapete l'Alaska non è attaccato agli altri stati della bandiera stelle strisce. Dunque una regione geografica abitata da millenni dalle popolazioni Salish e che poi successivamente è stata colonizzata dagli Scandinavi anche abbastanza tardi, no? Perché rispetto diciamo al resto del Nord America, parliamo del XIX secolo, quindi siamo nel 1800, e Seattle è cresciuta proprio dal Novecento in poi, no? Aveva avuto un primo boom soprattutto quando ci fu la nota e particolare corsa all'oro nel Klondike, nel vicino Klondike, il richiamo della foresta, zanna bianca, insomma qualche riferimento anche a livello di letteratura. E man mano che poi nel corso del Novecento Seattle è cresciuta ed è diventata la città che conosciamo oggi anche a livello estetico. È una città che ha vissuto di momenti di forte espansione, stagnazione e anche contrazione, però ecco, diciamo, magari a differenza di altre città di cui avevamo già parlato negli States, legate anche a produzione musicale, a case discografiche, come poteva essere per esempio soprattutto Detroit, ecco, Seattle non ha condiviso quel destino che tante città della Rust Belt hanno condiviso, ovvero di shrinking city, di città che una volta avviata la discesa del declino hanno continuato, e quel declino lì è stato difficilmente interrotto. Ecco, Seattle diciamo che ha una storia un po' diversa, però sicuramente il fattore più importante, e di cui parleremo anche un po' oggi, è il fattore, quello che è stato il Boeing boom, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale nello stato del Washington c'è un'azienda che è molto importante, i cui insomma le origini sono proprio in quella regione lì, che è la Boeing, la grossa produttrice di aerei, sia di linea che per militari, per l'industria bellica. Adesso non ho i dati alla mano, ma credo che la Boeing sia uno dei più grossi fornitori, no? Dell'industria della guerra dello stato americano. Ecco, durante la Seconda Guerra Mondiale la Boeing ha un boom di ordini, insomma, intuibile anche il perché, e di qui insomma c'è tutta la crescita della regione e della città di Seattle in particolare. Diciamo che è un destino, una storia abbastanza comune con le altre città di cui avevamo già parlato qui a Rolling in the Deep, cioè Chicago e Detroit. Entrambe avevano subito, no, questo grosso boom legato all'industria della guerra, alla produzione industriale connessa al periodo bellico della Seconda Guerra Mondiale. Dunque, visto i tempi che corrono, non possiamo non soffermarci qui un attimo su questa questione. Perché? La Seconda Guerra Mondiale, da un punto di vista economico-industriale, è stata per gli States l'evento storico con cui si sono ripresi definitivamente dalla crisi economica del 29. Qui verrebbero da fare un po' di... insomma... la storia non si ripete mai, diceva qualcuno, quando si ripete è farsa, però ecco, diciamo che le dinamiche economiche del capitalismo qualcosa in comune ci hanno, insomma, forse tutto sommato non è un caso che si spinga tanto in questa direzione anche negli ultimi anni, dopo le ultime grandi crisi, ovvero quella del 2008, poi la crisi del debito sovrano più avanti, e poi la crisi legata allo shock della pandemia globale da Covid-19. Ecco, diciamo che per gli States la Seconda Guerra Mondiale è stato un po' l'evento storico con cui si sono ripresi da quella crisi massacrante che è stata la crisi del 29, che poi chiaramente aveva colpito anche il continente europeo. Dunque, nello stato di Washington, al riparo dai bombardamenti delle forze dell'asse, le industrie americane producevano in funzione della domanda bellica, e quindi anche qui in diversi casi ci sono tantissime aziende che prima del conflitto magari producevano utensili generici, prodotti per la casa eccetera, e chiaramente viene fatta, no, tutta la questione dell'economia di guerra e quindi la conversione, no, per la fabbricazione di armamenti e strumentazione bellica. Nel caso specifico, ovvero dell'azienda più grossa lì nel Washington e a Seattle, la Boeing come produttrice di velivoli era già impegnata nell'industria della guerra, già precedentemente, ma è con il conflitto, con il secondo conflitto mondiale, che diventa l'industria, l'azienda, la multinazionale che conosciamo oggi. Vi dico due acronimi che secondo me vi evocano qualcosa, no? Magari anche solo su cose studiate così, a storia, o anche solo lette, anche solo negli ultimi giorni. B-17 e B-29. Già, immagino che avete capito un po' e qualcosa vi è venuto in mente. Beh, sono i due bombardieri più prodotti dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale ed erano proprio della Boeing e tra l'altro venivano prodotti proprio qui, lo stato di Washington. Peraltro l'ultimo, il B-29, è l'unico velivolo, insomma, nella storia umana ad aver compiuto bombardamenti atomici, Hiroshima e Nagasaki, no? Nel 1945. Perché tutto questo ha senso raccontarlo? Perché innanzitutto perché insomma il momento che viviamo è anche giusto che insomma qui a Rolling the Deep parliamo magari di cose un po' passate, ma questo mi serve anche per farvi capire, no, che cioè le cose di cui parliamo, anche l'uso della musica che facciamo, serve per raccontare, no, tessuti sociali, eventi sociali o eventi passati, ma che possiamo portare anche qui nel presente. Per esempio innanzitutto una cosa fondamentale è capire che l'industria della guerra degli States non è soltanto una componente economica, ma è stata ed è uno dei principali motori della ricerca scientifica e dello sviluppo economico degli stessi Stati Uniti. Questa cosa la dobbiamo estendere anche qui nel contesto europeo, no? E quindi mi sento qui di dare un consiglio magari a chi ci ascolta anche rispetto agli ultimi eventi che sono avvenuti nelle ultime settimane, no? Perché negli ultimi anni, da circa 2-3 anni, no? La politica fa larghi annunci di riarmo, ma come poi materialmente questo avvenga? Dove e chi materialmente faccia questo riarmo, no? È un po' tenuto sotto traccia, no? C'è questa cosa per cui l'industria della guerra comunque fa grandi proclami, interviene materialmente nella politica pubblica, ma poi cerca un po' di passare sotto traccia, cerca di nascondere, di ripulirsi, no? Rispetto, perché sa perfettamente che quello di cui tratta, quello che produce è problematico. Dunque, nel marasma di informazioni stupide in cui siamo sommersi quotidianamente, per cercare di capire e poi chiaramente prendere posizione, no, rispetto contro questo riarmo, rispetto a questo processo, io il consiglio che vi posso dare è di leggere tra le righe dei comunicati sia dei politici ma delle stesse aziende, no? Magari scaricare anche i documenti europei che stanno stanziando i fondi rispetto, no, al famoso Rearm Europe, seguire gli annunci di queste aziende belliche, perché sì, sono aziende che tendenzialmente non vengono portate, no, come baluardo, no, per esempio del Made in Italy o di queste cose qua, cercano un po' di passare sotto traccia, però voi tranquillamente, se andate tipo anche solo su Wikipedia, trovate tutto l'elenco e lì ce l'avete. Giusto per capirci, lo stesso attacco di Trump alle università, no, alle grosse università statunitensi, anche quelle della Ivy League come Harvard, va letto anche un po' in questo senso, cioè che lì in mezzo a tutte quelle sparate che lui fa sui social, le dichiarazioni pubbliche, no, a cui ci ha abituato, per cui ormai sembrano quasi diventato un po' rumore di sottofondo, noi dobbiamo sforzarci di cercare di drizzare le antenne e identificare le intenzioni politiche, no, che poi stanno alla base di queste politiche. Io non dico che tutto quello che venga fatto chiaramente per forza deve essere razionale, però tendenzialmente di base quando questi politici, soprattutto politici di destra e conservatori, fanno determinate sparate, dichiarazioni o usano determinate anche sparate sui social per confondere le acque, però sotto sotto troviamo quelle che sono le vere intenzioni politiche. Ecco, ci tenevo a fare questa parentesi rispetto, no, all'industria della guerra, proprio perché nello stato di Washington, per Seattle in particolare, questa è stata fondamentale. Dunque, mettiamoci un pezzo e poi continuiamo un po' il nostro racconto del tessuto sociale che poi di fatto di lì in poi ha portato e ha dato vita agli anni Ottanta e chiaramente alla musica che stiamo ascoltando. Ci mettiamo un pezzo di un gruppo che non abbiamo ancora ascoltato, che sono gli Screaming Trees.
Something they must keep from getting into. You know, and I know. Playing cards we can't pretend, but only you would remember when. Close our eyes and see each other one last time, and you know my mother said it's true that it's up to you.
E dunque, gli Screaming Trees, Transfiguration, Even If and Especially When, 1987 per la SST Records. Secondo album del gruppo, no? Nel trittico dei primi tre che loro compongono per questa casa discografica indipendente. L'album è abbastanza importante, no? Per la storia degli Screaming Trees, perché poi di fatto è quello che segna un po' il passaggio dalla loro onda sul garage rock al poi quello che poi riconosceremo un po' di più come il grunge sound. Sono considerati anche loro tra i pionieri, no? della musica di Seattle di fine anni 80, e quindi non li avevamo ancora messi, e quindi era giusto mettere che mettessimo un loro pezzo. Dunque, ci eravamo fermati al secondo conflitto mondiale, al ruolo della Boeing. Beh, ecco, diciamo lo stabilimento più importante che la multinazionale ha nella zona vicino a Seattle è l'impianto di Everett, che si trova proprio a nord della città. Diciamo che dopo la seconda guerra mondiale, chiaramente questo impianto viene chiaramente, no? E viene fatta questa scelta che questo impianto in particolare viene convertito dalla produzione per l'industria bellica, quindi per la produzione dei B-17, agli aerei di linea. Incomincia, esplode, no? L'industria dei trasporti degli aerei per civili, e quindi la Boeing si lancia in questo mercato. Questa cosa ha una rilevanza perché quindi l'azienda, l'impianto di Everett viene esteso, e a Seattle arrivano ad arrivare in massa persone per lavorare o direttamente nell'azienda o nell'indotto, no, che sta attorno. Giusto per capire, la popolazione della città di Seattle, un po' come abbiamo visto anche, ripeto, un po' nelle altre città, passa dal... cresce del 60% tra il 40 e il 1960, e quindi c'è anche un po' tutta questa cosa per cui Seattle incomincia un po', no, a rivaleggiare un po' con altre città della più note della West Coast, come possono essere San Francisco, la storica invece, diciamo storica come ruolo, che era San Francisco, e anche Los Angeles, la stessa Los Angeles, un'altra città che stava emergendo proprio in quei decenni lì in maniera più significativa. L'impianto di Everett è importante perché poi dal 66 diventerà lo stabilimento più grosso al mondo, perché verrà impiegato per la produzione dei 747, AKA Jumbo Jet, i famosi aerei, quelli, no, a due piani, gli aerei di linea a due piani, venivano prodotti in questo stabilimento, un stabilimento che verrà ad occupare da solo più di 40.000 persone. Tutto questo, tenete conto che tutto quello che vi sto raccontando ora, perché siamo molti decenni prima, ci serve perché, come già detto nella scorsa puntata, e immagino anche solo così proprio di coordinate un po' storiche generali, poi da metà degli anni 70 in poi ci sono gli shock petroliferi, c'è la crisi economica e ci sono licenziamenti di massa. Quindi questo è per darci, no, anche un po' il peso di quando arriverà quel momento storico lì, che peso sociale avrà sul tessuto dei Seattle, della città metropolitana e dello Stato nel suo insieme. Nel 1962 Seattle ospitò inoltre l'Esposizione Universale, cioè, quindi questo anche un po' per farci capire anche il ruolo che incominciava ad avere a livello internazionale, ed è proprio in quella situazione lì che viene costruito questa, non so come definirlo, sì, ma grattacielo, antenna, che si chiama la Space Needle, che è abbastanza famosa. Se voi andate a prendere qualche foto di Seattle, o anche solo se avete visto, ecco dai, facciamo anche qualche riferimento più pop, Grey's Anatomy, no? Quando si apre nella serie TV, cosa c'è di Seattle? C'è questa specie di navicella spaziale sospesa, no? E questo perché siamo nel pieno, negli anni 60, nel pieno della fascinazione, no, architettonica, di immaginario per spazio e navicelle. Siamo nel pieno della corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E quindi è anche molto interessante, perché se a Seattle veniva fatto lo Space Needle, per esempio a New York, no, veniva inaugurata nel 1964 la New York World's Fair, e lì viene fatta la Unisphere, che è questo globo, no, fatto a mo' di sfera, e anche quello è, insomma, era tutto frutto un po' dell'immaginario di quel periodo lì. Dunque, diciamo, un po' una Seattle che si poneva all'avanguardia tra le città americane, ma che continuava un po' a guardare anche altrove, no? Non sviluppava tanto qualcosa di suo, ma guardava soprattutto, e questo è interessante, quello che facevano le città dell'est, piuttosto che quello che facevano le vicine, tra tante virgolette, insomma, stiamo parlando del continente americano, quindi la vicinanza significa 6 ore di macchina o di più, insomma, le vicine San Francisco, Los Angeles o per esempio San Diego. Forse anche per una questione climatica, va a capire il perché guardassero più di là. Bene, diciamo che saranno poi gli eventi economico-sociali dei decenni successivi, e quindi anche, se vogliamo, anche un po' curiosamente, la grossissima crisi economico-sociale che investirà la città e lo Stato a poi portare quel tessuto, il tessuto sociale, quell'ambiente sociale, quell'ambiente culturale a produrre qualcosa di davvero nuovo e assolutamente inedito, ovvero il grunge. Se prima ci siamo messi gli Screaming Trees, noi adesso ci mettiamo i Belvins, che anche loro non ce li siamo ancora sentiti. E questa è Leech dei Melvins. E dunque, Melvins con Leech dall'album Gluey Porch Treatment 1987. Continuiamo un po' questa nostra avventura musicale nel periodo che poi di fatto ha preparato poi tutto il terreno a quello che successivamente è arrivato poco dopo. E scusate, mi sono dimenticato di mettere su la base. ma facendo le cose un po' qui tutti in regia da solo, ogni tanto possono succedere di queste cose. Anche loro, i Melvins, tra i pionieri della scena, no? E infatti ci tenevo a mettere anche loro. Diciamo che sono molto, ma molto più andanti su sonorità, diciamo, più metal. Infatti sono tra quelle band di questo periodo qua che vagano un po' tra l'hardcore punk, il metal, e questo si vede anche un po', diciamo, nello stesso uso, no? Delle fortissime distorsioni, delle chitarre, della stessa batteria. È molto figo perché poi di fatto da questo miscuglio, no? di questi suoni, poi sono cose che ritroviamo anche nei pezzi degli anni successivi, magari in una forma più morbida, più rallentata, però ecco, diciamo che il forte uso della distorsione, del gain al massimo nella chitarra elettrica, del basso potente, la batteria dritta sono tra le caratteristiche anche di quello che stiamo ascoltando in queste settimane. Dunque, ci eravamo lasciati con tutta questa situazione inizio anni 60, questo boom a livello di persone che arrivano in città, che arrivano nello stato, del ruolo della Boeing. Ecco, diciamo che poi dagli anni 60-70 la situazione diventa un po' stagnante, per poi a metà degli anni 70 i famosi shock petroliferi che danno avvio a una crisi economico-sociale potentissima, no? Che investe non solo lo stato di Washington, ma di fatto gli Stati Uniti nel loro complesso e l'Occidente nel loro complesso. È il periodo della cosiddetta deindustrializzazione e ristrutturazione capitalistica. Dopo non solo più che gli shock petroliferi, forse senza forse, ha avuto un ruolo predominante nella ristrutturazione dalla fabbrica fordista a ciò che è venuto dopo, no? Anche la Lean Production, il modello Toyota, eccetera, perché la produzione comunque è continuata nei paesi occidentali ma in una forma diversa. Le lotte che erano, sono state fortissime sui posti di lavoro sia negli Stati Uniti che ovviamente qua nell'Europa occidentale. Dunque, la recessione colpisce in maniera davvero pesante Seattle nell'81-82 e in particolare cosa colpisce? Colpisce ovviamente il settore produttivo manifatturiero e quello anche delle costruzioni. Di tutto questo, qual è l'azienda più coinvolta? Ovviamente la Boeing, che era il punto di riferimento in città e nella regione. E dunque incomincia a esserci una decrescita, no? Anche demografica di Seattle, un po' come avevamo visto anche per città come Detroit o Chicago o altre città della Rust Belt, e tanto si arriva al punto in cui c'è un po' come era successo anche nel periodo, no, di decadenza stesso di, per esempio, una città molto più famosa che era New York, no? Che veniva definita Fear City. Ecco, anche nel caso di Seattle incominciano a comparire questi cartelli pubblicitari in cui si dice "Will the last person live in Seattle turn out the lights?" Che l'ultima persona che lascia Seattle, per favore, spenga le luci. E la cosa interessante è che a mettere questo cartello pubblicitario, peraltro nella strada tra Seattle e l'aeroporto di Seattle, chiaramente un cartellone pubblicitario umoristico, però anche nemmeno così tanto, erano due agenti immobiliari. Ecco, però diciamo che questa cosa qui ci permette anche un po' di fotografare anche difficoltà economiche e sociali della città. Per chiudere un po' il discorso rispetto all'aspetto diciamo più economico, perché Seattle non condivide lo stesso destino di altre città della Rust Belt, della già menzionata Detroit, ma potremmo dire anche Cleveland, eccetera? Beh, perché poi dagli anni 90 in poi, alla fine degli anni 90 in poi, arrivano delle aziendine di nome Microsoft, Starbucks, Amazon, e chiaramente la cosa cambia, tornano i grossi capitali nella metropoli dello stato di Washington. Peraltro sono tutte aziende che sono state proprio direttamente fondate lì, non è che sono state ricollocate lì. Dunque, fate conto che l'influenza di queste aziende, quindi anche di tutta l'economia anche un po' digitale, è stata talmente forte che qualche anno fa, per esempio, un'azienda di nome Facebook, così Meta, acquistò lo studio di registrazione di proprietà dei Soundgarden, e peraltro lo stesso uno dei componenti del gruppo infatti commentò con "la tecnologia ha schiacciato la casa del grunge". Qui potremmo fare anche un po' un'ulteriore riflessione, cioè che come anche nel caso un po' di tutto il movimento degli hippie precedentemente, e diciamo del cambiamento controculturale del 68 in poi, anche in questo caso diciamo che il movimento che poi darà vita al grunge, che farà di Seattle un punto di riferimento degli anni 90 a livello musicale e culturale, è stato poi successivamente completamente riassorbito nelle logiche di messa a valore del capitalismo. Ma questa è una dinamica nota e arcinota, anche molto studiata, no? Questa capacità di mangiare, digerire, risputare di questo sistema in maniera continua anche le cose, anche le voci che sono più critiche. Crisi finanziaria, c'è un pezzo e un gruppo che l'hanno portata addirittura nella loro musica. Sto parlando niente proprio di meno che i Pearl Jam, e in questo pezzo, che si chiama Even Flow, dal loro primo album Ten, che è del 1991, parlano di tutto dell'uso dell'occupazione delle case, dell'uso degli abiti rubati o usati, e diciamo che è stato un po' preso anche come punto di riferimento di quello che un po' pensava la classe media decaduta e impoverita proprio in quel periodo lì a Seattle. Dunque ci ascoltiamo i Pearl Jam con Even Flow.
the paper though he doesn't know to read. Ooh, yeah. Oh, praying after something that has never showed him.
E dunque, per Jam con Even Flow, dal primo loro album Ten, 1991. Intanto qua in studio ci scrivono consigliandoci altri pezzi, brani e gruppi musicali, in particolare parliamo dei TED. Beh, a questo punto, dopo, ecco, in verità non li avevo messi oggi nella puntata, ma magari ci rimettiamo dopo, così insomma mi fa piacere se riusciamo anche a interagire con chi da casa ci scrive. Come sempre vi ricordo i numeri per scriverci qua in studio: 346 667 3263, oppure al fisso 011 249 5669. Grazie Roby per averci dato questo consiglio. Beh, che dire, chiaramente sui Pearl Jam poco o nulla, nel senso che poi insomma un po' come quegli altri, Nirvana hanno avuto anche un successo a livello planetario, quindi e questo era il loro primissimo album del 1991. Dunque, parlavamo di crisi, parlavamo di difficoltà economiche, e quindi tutto questo si riflette anche nelle dinamiche familiari e poi in quelli che saranno i giovani che crescono tra gli anni 70 e gli anni 80 lì a Seattle, nello stato di Washington. Dunque, famiglie in tanti casi disastrate, e successivo a causa della disoccupazione, della precarietà lavorativa e poi tutti gli annessi e connessi della società americana, quindi welfare state inesistente, ammortizzatori sociali inesistenti, un clima che sicuramente della regione non aiuta, e quindi diciamo depressione strisciante e il successivo anche un po' per il rapporto stesso che gli statunitensi hanno anche con l'uso di farmaci eccetera, antidepressivi, e poi dalla fine degli anni 70 purtroppo anche tutto l'arrivo legato all'uso delle droghe, dell'eroina prima e poi del crack successivamente. Quindi arriviamo a questa crisi tra l'81 e l'82 che la città di Seattle è un po' in questa clina, no? In questa pendenza e in questa situazione davvero complicata, al pari di altre città, però chiaramente forse Seattle, perché è così legata all'industria, un po' come è avvenuto anche in altre città, un po' come è avvenuto anche nella stessa nostra Torino, no? Quanto ci ha impiegato la nostra città a ritrovare poi un qualcosa, un'identità dopo aver perso le grosse industrie, e qui è un po' una situazione abbastanza analoga, anzi sicuramente accentuata dalla assenza, no? Di ammortizzatori sociali propri degli Stati Uniti. E poi un'altra cosa, siamo 80, 81, 82, e cosa avviene negli Stati Uniti? Arriva alla Casa Bianca un presidente dal nome Reagan, e quindi si vengono avviate anche tutte quella che è la stagione chiamata anche, no? Legata alla Reaganomics, le politiche economiche di Reagan, e insomma il famoso trittico Reagan, Pinochet e Thatcher, e tutto l'avvio della stagione neoliberale. Dunque, se prima vi ha messo i Pearl Jam, visto che mi avete scritto qua in studio chiedendomi i TED, che anche loro sono una delle primissime band grunge, io a questo punto direi, abbiamo già citato tante volte la Sub Pop Records, quindi ci mettiamo il loro primo album, che è di God's Balls, del 1989, quindi ormai siamo a ridosso tra la fine del decennio degli 80 e l'inizio degli anni 90, e ci mettiamo il primo pezzo dell'album, che è Behemoth. Dunque, ci siamo messi Ted con Behemoth, God's Bells l'album, siamo nel 1989, sempre per Sub Pop Records, quindi anche raccontando un po' e dicendo un po' i brani, ascoltando i brani che ci stiamo sentendo, vi rendete anche un po' conto di quello che dicevo, di come, no, questa casa discografica sia stata questo punto di riferimento. Stavamo parlando del tessuto sociale, stavamo parlando delle questioni familiari, no, che si legano a questo, e tutto questo ci serve per capire anche poi quello che saranno i testi che saranno un marchio di fabbrica, no, legati al grunge che troviamo anche nelle canzoni che abbiamo ascoltato finora, e quindi tutto il discorso del disagio giovanile, della depressione, dell'abuso di sostanze, della violenza domestica. Qui ci sono degli studi che sono stati fatti proprio legati, pubblicati anche negli stessi anni, per esempio ce n'è uno fatto da un tal dottor Miringhoff nel 1989, che parla, che studia proprio la salute sociale, no, nello stato di Washington, e in particolare per gli adolescenti e i bambini. E quello che viene fuori sono delle statistiche davvero impressionanti, nel senso che il numero di abusi su minori in quel periodo lì aumentò del 300% tra il 1970 e l'87, e nel 1987, proprio nell'anno specifico, e questo invece ad opera di altri due studiosi, Batchelor e Stoddart, si sono suicidati, c'è stato un picco di suicidi proprio di adolescenti, e è stato l'anno in cui c'è stato il più alto numero di suicidi. Quindi tutto questo, mettiamo insieme questa situazione familiare, mettiamo insieme la situazione economica, mettiamo insieme l'arrivo in massa della questione dell'abuso di sostanze, quindi l'eroina prima e il crack dopo, e riusciamo a incominciare a capire come mai poi nei testi e gli stessi artiste e artisti di questo movimento qui avevano nei loro testi tutti i contenuti che poi di fatto sono diventati il marchio di fabbrica, ma perché questa situazione qua, questi 15 anni fa, avevano lasciato un'impronta indelebile su tutta Seattle e dintorni. Dunque, a proposito della questione abusi, non era semplicemente una questione statistica, ma una questione che noi, per esempio, possiamo ritrovare in una canzone dei tanto blasonati Nirvana. È un singolo, il singolo si chiama Sliver, e peraltro è un pezzo che è uscito proprio successivamente, poi è stato inserito in un album, però si pone tra Bleach e Nevermind, quindi ha anche un significato da un punto di vista, no, di svolta musicale, però a noi in questo caso quello che ci interessa è proprio il testo del brano. E perché nel testo del brano si parla proprio di un bambino che viene abbandonato a casa, che è affamato, che non sa cosa fare, e di abusi che vengono subiti nell'ambito delle mura domestiche. Un qualcosa che si collega poi anche alle esperienze di tante, purtroppo, di tante artiste e artisti grunge, non ultimo lo stesso Kurt Cobain. Dunque, Nirvana, Sliver.
Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please don't go. Grandma, take me home. 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 Had to eat my dinner there. Mashed potatoes and stuff. Take me home, grandma, take me home, grandma, take me home, grandma, take me home, grandma, take me home.
Dunque, abbiamo sentito i Nirvana con Sliver, singolo 1990, pubblicato per Sub Pop Records. E allora, niente, prima è stato un fraintendimento nel momento in cui ho messo subito il pezzo, perché ho dovuto cancellare un pezzo che era in scaletta, e ogni tanto Audacious fa un po' dei casini, quindi nel momento in cui ho cliccato play è ripartito il primo pezzo che vi avevo messo, degli Human, che era Gila. Pardon, scusate, ma qui in regia sono da solo, quindi ogni tanto viene, no, qualche casino, qualche accrocchio, purtroppo succede. Bene, come vi dicevo, è un singolo che oltre al fatto che si collega a quello di cui stavamo parlando, e quindi diciamo c'è un risvolto rispetto a questa cosa che è stata identificata, diciamo, da un punto di vista statistico sociale, ma che trova un riscontro proprio nella stessa musica, addirittura, no, del gruppo più famoso di questo periodo qua, che sono i Nirvana. Sliver è un pezzo importante perché si pone, no, tra Bleach e Nevermind, ed è di fatto un po' la nuova linea che poi la band adotterà proprio nell'album Nevermind, no? Che adotta sonorità più morbide, che poi avrà il successo che avrà. Dunque, sono le 15:29, anzi sono 15:30 ora. innanzitutto grazie per chi è stato all'ascolto, grazie per chi ci ascolta anche a lavoro, spero che sia stato di compagnia. Siamo andati un po' più nel profondo, in verità ho tantissime cose di cui ho tralasciato, e quindi ne parleremo ancora la prossima settimana. Adesso vi lascio a Imballata DJ Bubble Wrap per il pomeriggio danzante qui su Radio Blackout. Se vi interessa andarvi a leggere un po' delle informazioni, delle cose che io vi ho tirato fuori oggi, vi consiglio, sono due, di fatto due lavori di ricerca che sono stati pubblicati, li trovate su internet, li potete scaricare tranquillamente. Uno è stato scritto da Brands Cynthia nel 2022, che è 1990 United States Pacific Northwest Sociomusicology and Politics, e l'altro invece è un po' più semplice, di Wood Collin, sempre pubblicato di recente nel 2024, che è Come As You Are, The Rise and Fall of the Grunge Movement and Its Implication and Identity of Seattle. Grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo la prossima settimana, sempre qui sui 105-250, One Station Against the Nation.